Chi è presente è un piccolo vezzo, però ha un significato simbolico importante, perché una lezione è anche, come dire, ha una sua ora e adesso. Ora e adesso io c'ero, ora e adesso io sto condividendo. Allora, questo è il mio sito, ci si va con Google, Antonino Saggio, si entra in questo sito, che è una specie di giungla amazzonica, in cui io anche metto le cose che vado a fare, e metto dei link nascosti. Se io clicco in qualunque punto di questa vostra mascherina non trovo niente, ma se vado in questo punto, che è il punto magico dell'asilo Santeria, è questo punto, il punto magico, poi capirete perché, dove c'è la torre del Baradello, vado alla lezione, ecco qua, questa è la lezione che oggi noi stiamo facendo, e quindi eccoci qua. Allora, quindi tutto questo materiale è in internet, in parte c'è, in parte non c'è, volevo aggiornarlo ma per fatti tecnici non ci sono riusciti. Il materiale di cui vi parlo è presente in questo libro che si chiama Architettura e Modernità dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica. È un libro che io ho pensato anch'esso a molti strati, è un libro che ha un programma, come molti libri di storia dell'architettura, mette insieme una serie di elementi, di frammenti per costruire alcune tesi. La tesi fondamentale di questo libro è che c'è un cambio di paradigma tra il paradigma industriale del Bauhaus e il paradigma della rivoluzione informatica. Facciamo 500 pagine per fare questo lavoro. Parliamo anche dell'asilo Sant'Elia in questo libro, ma la cosa che mi incuriosiva proprio mentre parlavamo di questa lezione con Carlo è che il libro è diviso in otto capitoli. Ogni capitolo ha otto grandi parti, ogni parte ha un'immagine in qualche maniera di riferimento per capire la problematica di quel decennio, di quel momento. Nella parte sesta, gli anni dei contesti e dei palinsesti, siamo noi qui adesso, è la facoltà di architettura di Genova, di Gardella, che è messa come immagine simbolo di questa di questo sentire in cui il contesto diventa un elemento fondamentale del dibattito architettonico, e non c'è solo una volta scoperto, ma c'è addirittura due volte. È l'unico caso in cui c'è il fronte e il retro di copertina su noi adesso qui, quindi per me questo ha un certo significato. E poi ovviamente si parla dell'asilo Sant'Elia. Io ho scritto un libro su Terragni che si chiama Terragni vita e opera. I libri a volte crescono negli anni, a volte invece stanno fermi, a volte muoiono proprio. Questo libro è un libro scritto nel 95, è arrivato alla quarta edizione e ancora adesso è abbastanza usato, è considerato, come dire, una certa rilevanza per capire l'opera di Giuseppe Terragni. Poi ho messo i miei laureandi al lavoro. Parlavo prima con Carlo e con Pizzigoni di una cosa. Dicevamo, soltanto chi veramente legge riesce a fare un salto, e questo è particolarmente importante oggi, che abbiamo tanti media, ma io ho notato con i miei studenti, con i miei laureandi, che chi veramente riesce ad arrivare a un livello più alto è ancora chi legge, ancora chi ha la curiosità della lettura. Allora, un po' lavorando sistemicamente, ho fatto una scelta. Mi sono reso conto che addirittura i miei stessi laureandi non conoscono la figura di Terragni. Una cosa incredibile per me, perché il loro docente ha scritto su Terragni, loro hanno fatto tre corsi con me, io arrivo alla laurea, al momento del laboratorio di laurea, e scopro che non conoscono Terragni, non hanno letto Terragni. Allora, mentre alcune cose della lettura possono muoversi attraverso, diciamo, uno stimolo emotivo, psicologico o intellettuale, alcune cose invece vanno proprio dette come responsabilità degli studenti. Voi certe cose le dovete fare. E quindi ho messo gli 11 laureandi a lavorare ad un blog su Terragni che abbiamo aperto proprio sabato, anche in occasione di questa lettura. Si va al blog da questo link. Il blog contiene 11 interventi dei laureandi che attraverso la figura della sineddoche, cioè di un dettaglio che tenta di aprire qualcosa del tutto, hanno, diciamo, fatto 11 approfondimenti sull'opera di Terragni. Nel caso specifico io ne ho fatta una che è legata alla figura anche fisica di Terragni, perché da poco ho avuto la fortuna di vedere questo film, per la prima volta ho visto questo film in cui il giovane Terragni è sulla nave con Le Corbusier, con Van Essen, con Gideon ed altri, con Bottoni, questa nave che va da Marsiglia ad Atene. Io per la prima volta, dopo aver scritto il libro 20 anni fa, ho visto fisicamente la figura di Terragni. Era una cosa che mi piaceva molto, che mi ha incuriosito molto, e quindi c'è anche un mio intervento come lancio di tutta la cosa. Quindi andando qui, il blog si chiama About Giuseppe Terragni, e ho preteso che fosse aperto appunto in occasione anche di questa legge. Allora, noi dobbiamo arrivare a capire la Sant'Elia, a sentire una delle opere più significative, secondo me, dell'architettura italiana. Un'opera che, se a me mi si chiedesse quale opera porti nella valigia dopo un'alluvione, no? Io la Sant'Elia lo metterei senza dubbio, per una serie di ragioni che cercherò di aprire. Però io credo che sia necessario per alcuni di voi avere, prima di calarci direttamente nell'opera, avere qualche coordinata sulla figura di Terragni. Che ne pensate? O volete andare direttamente sulla Silo Sant'Elia? Rendiamola interattiva, che è molto più divertente. Carlo, che facciamo? Diamo una coordinata. Allora, diamo una coordinata sulla figura di Giuseppe Terragni, perché diciamo, parlando di numeri, Giuseppe Terragni è sicuramente l'architetto a cui sono stati dedicati il maggior numero di pagine, scritti, articoli tra gli architetti italiani del Novecento. Sicuramente della prima metà del Novecento. Non ho mai fatto un double check rispetto a un'altra figura altrettanto importante e prevalente come quella di Rossi, ma comunque sicuramente della prima metà del Novecento Terragni è la persona a cui è stata dedicata maggiore attenzione critica. Le date sono date abbastanza importanti: 1904-1943. Quindi parliamo di un architetto che è morto all'età di 39 anni, ma che in realtà ha smesso la vera e propria attività professionale all'età di 35, quando è stato chiamato alle armi. Quindi parliamo di un architetto che ha creato i suoi capolavori nei suoi tardi anni 20, quando era un ventenne o quando era un giovane trentenne. Sostanzialmente era un ragazzo, ecco, soprattutto con i parametri di oggi. E molti della sua generazione di quegli anni lo ricordano come un ragazzo, anche nei ricordi lo ricordano come un ragazzo. Ecco perché quando io, facendo il libro, finalmente ho trovato questa foto che non era mai stata pubblicata, per me era la foto più significativa, no? Perché dava questa idea di Terragni ragazzo. E questa è un'altra foto molto bella, secondo me, spero che si veda benino, se si veda benino, è Terragni con Sartoris nelle cave vicino Como. È interessante anche, diciamo, non soltanto la localizzazione, ma anche la presenza fisica di Terragni, che dicevano che aveva un corpo da alpino, eppure questa mano delicatissima nel disegno. Era noto per essere un attento, molto attento e quasi paranoico nel cantiere. Per esempio, qui scegliere l'asse di marmo, più in là, quando arrivavano nell'asse di marmo in cantiere della Casa del Fascio, lui le guardava una a una e con la mazza le spezzava quelle che non erano perfette, e spiegando agli assistenti che le spezzava perché sennò la ditta le avrebbe messe lesionate, quindi l'unico modo per essere sicuri era spezzarle. Quindi, diciamo, una personalità in cui il nome stesso, Terragni, è un nome che dà anche questa idea, no? Della forza della materia, della terra. Lui viene da una famiglia in cui il padre era un capomastro che ha fatto ha fatto un poco di strada, un poco di carriera, è diventato un imprenditore edile, e la famiglia Serragni, che era una famiglia di soli uomini, perché la madre è morta molto giovane, e quindi erano tre uomini più il padre, che vivono in questo palazzetto di Como al Porto Indipendenza, che era un po' l'headquarter della famiglia, dello studio. Il fratello più grande, Attilio, era ingegnere e un altro era ragioniere, un altro era molto molto giovane, e più c'era Terragni. Allora, un overview molto rapida. In realtà la figura di Terragni è una figura che attraversa la cultura italiana tra le due guerre, l'attraversa con grande limpidezza, è una parola che è stata usata molto spesso nel descrivere la figura di Terragni. Una grande limpidezza sia nel credere, come buona parte della società italiana fino agli albori della guerra, in credere in buona fede al regime di Mussolini come grande occasione anche di rinnovamento e di avanzamento della società. Non a caso Terragni crede nel fascismo come una sorta di fede cieca, crede che il fascismo sia la casa della trasparenza, crede che il fascismo sia portatore di un rinnovamento nelle arti, nella cultura, e come lui tanti altri della sua generazione. Ma diciamo, questo carattere della limpidezza della sua personalità è anche legata al talento, un talento indiscusso, acclarato, talmente acclarato che fu bocciato all'esame di laurea, pensate un poco, da una scuola molto ancora accademica. Questa è una delle cose più bizzarre e più contraddittorie dell'Italia. Terragni fu bocciato all'esame di laurea, uno dei migliori architetti italiani, ma poi ovviamente si laureò. Rapidamente, ma fino a un certo punto, alcuni tratti della figura di Terragni, perché voi lo sentiate, e poi passeremo alla Tiro Sant'Elia. Questa è un po' la mia idea, se siete d'accordo e non vi stancate molto. Innanzitutto Como. Non esiste un contenitore e un contenuto. Esiste una relazione simbiotica tra spazi, luoghi, storie, avvenimenti. Lo spazio o una città non è un contenitore separato dalle attività che si svolgono in questa città. E una città che ha una base romana trasformata negli anni, nel tempo, con stratificazioni medievali e successive, non soltanto non è un contenitore, ma è un attivizzatore di relazioni, ma in qualche modo queste relazioni si muovono anche nel tempo, cioè sono orizzontali e verticali. Questo per dire che non è possibile pensare alla figura di Terragni senza pensare a Como, cioè senza pensare che lo spazio che lui ha conformato, al cui allo stesso tempo è conformato, in questa specie di rapporto simbiotico tra i due. Como, appunto, come vi dicevo, è una città di fondazione romana, un accampamento militare a tutti gli effetti, quindi organizzato sul Cardo Decumano, organizzato su questa logica, diciamo, di dominio del territorio, tipico ovviamente dell'architettura coloniale romana, parlo dell'antica Roma ovviamente, ed è una città in cui questo senso dell'architettura in quanto atto di artificiale, in quanto presenza artificiale razionalizzatrice, organizzatrice e dominatrice del territorio, crea un imprinting, cioè una forma mentale, una sorta di pensiero continuamente ricorrente, in cui in Terragni è fondamentale, senza il quale non si capisce la dialettica che mette in gioco Terragni. Questa è il palazzetto di famiglia che dicevo. Queste sono, diciamo, le prospettive di ispirazione pizzigoniana, come dicevamo prima, di Terragni a scuola, al Politecnico, un Politecnico dominato ancora dalla figura di Gaetano Moretti e quindi da un guardare al il medievale era lo stile importante e decisivo, e invece i giovani guardano in altre direzioni, appunto in queste ibridazioni michelangiolesche, che sono tra virgolette d'avanguardia in quel contesto, in quel momento, in quel contesto. Le prime opere, di cui in questo momento non vale la pena parlare, ma vi dovete rendere conto che Terragni ha una produzione abbastanza estesa per essere un architetto che ha in realtà operato soltanto 13 anni. Questo è un monumento ai caduti che lui interpreta come una cascata che dall'alto arriva anche a simbolicamente inondare il piccolo paese di Erba dove nasce. Il momento fondamentale della nascita di un gruppo di giovani studenti o appena neoarchitetti che leggono Le Corbusier, leggono verso un'architettura di Le Corbusier questa sorta di Bibbia della nuova architettura, ne sono assolutamente affascinati, creano dei manifesti italiani della nuova architettura in una serie di articoli e sulla falsariga di questa grande slancio di novità che rappresentava il libro di Le Corbusier, e cominciano anche a organizzare mostre e a fare azioni. Questa è una della prima mostra di questo, diciamo, del gruppo 7 sostanzialmente, che è la mostra di Monza, in cui Terragni giovanissimo, perché la mostra è del 27, lui quindi ha 23 anni, fa questa opera che si chiama L'Officina del Gas, che è un'opera forte, interessante, un'opera che ha una serie di echi importanti di cui ovviamente adesso non parliamo. Il nuovo Comun lo realizza, i ponteggi calano giù dall'edificio nel 29, lui è riuscito a dare una serie di spallate per realizzare quest'opera così sconvolgentemente nuova come immagine, anche se non tanto come tipologia, ma come immagine, sulle rive del lago di Como. In realtà aveva presentato un progetto in stile, per cui quando sono cadute sono tolte le impalcature, ai benpensanti di Como gli si è preso letteralmente un colpo, hanno chiamato una commissione, e la commissione, in cui per fortuna c'era uno dei suoi ex professori molto molto brillante, Portaluppi, di cui tu hai scritto, se non sbaglio, in cui il professor Bilancioni ha scritto una monografia, la ricordo, e Portaluppi consente in realtà a questa opera di vivere. Eccola qua, questa è in realtà la nascita della nuova architettura in Italia, è segnata dal nuovo Comune insieme al palazzo Gualino di Pagano. La storia qua si fa lunga e ve la ometto. Sotto i portici, proprio dentro Como, realizza questo edificio, questa piccola galleria di vendita di prodotti di artigianato del vetro. In realtà questa opera ha un'enorme importanza, perché attorno a Terragni si capisce che c'è un sentire diverso, un sentire astratto, asimmetrico, materiali nuovi, e lui diventa la calamita degli artisti astratti comaschi, e diventa un punto di riferimento molto importante e farà una serie di cose con gli artisti astratti comaschi, anche se lui in realtà come pittore è un pittore molto più vicino, diciamo, a Sironi, o diciamo a quello che viene chiamato il Novecento italiano, che in realtà è un raggruppamento in cui non ci sono in realtà i temi dell'astrattismo, che però lui invece persegue come architetto. Questa è una delle sue opere più note, più celebrate, conosciute da tutti, il che vuol dire che tutti la conoscete, oppure diversamente che se qualcuno non la conosce è un buco nero, è quello che io in gergo chiamo buco nero, cioè una cosa che io faccio finta di sapere perché è troppo grave che io non la sappia, e però poi quando vado a casa vado subito a colmare il buco nero. Cioè questa è la casa del fascio di Como, diciamo, un grosso buco nero a non sapere qualcosa almeno di quest'opera, perché è un'opera chiave, è un'opera in cui Terragni gioca incredibilmente un rapporto tra forma pura, stereometrica, in qualche maniera simbolica o evocativa quantomeno appunto del suo ideale fascismo, ma allo stesso tempo riesce, questo è l'incredibile gioco che lui riesce a mettere insieme, a creare un'opera simmetrica, astratta, dinamica, come dire, antiretorica, pur essendo profondamente, come dire, da un certo punto di vista anche profondamente monumentale, ma di un monumentalismo antiretorico, di un monumentalismo astratto, dinamico, contemporaneo, che rappresenta questo suo mito di questo regime trasparente. Pensate un po'. E quindi è un'opera, ripeto, su cui sono stati scritti libri, decine di articoli, ed è un po' una chiave, di cui noi non parleremo di questa opera, anche se ovviamente lo potremmo fare. Dopo, a metà degli anni 30, Terragni opera con continuità a Milano, ha un sodalizio con Pietro Lingeri, che è un architetto lombardo poco più anziano di lui, una decina d'anni più anziano di lui, fanno insieme una serie di case, come si chiamano a Milano, in realtà sono palazzi per abitazioni, noi li definiamo, ma a Milano si chiamano case, quindi la casa Rustici, la casa Lingheri, la casa di Lingheri, cioè in realtà sono edifici per abitazioni in cui lui mette lui insieme a Lingheri mettono insieme un lessico avanzato, interessante, dinamico, ma in cui soprattutto creano un'opera eccezionale, di cui in qualche maniera torneremo, ed è la casa Rustici. Capirete perché torneremo sulla casa Rustici, perché abbiamo bisogno di tornare sulla casa Rustici e anche in rapporto all'asilo Sant'Elia. È un'opera molto importante, molto interessante dal punto di vista organizzativo distributivo, oltre che espressivo. Opera a Roma, qua devo aprire una parentesi, credo interessante, importante. A Roma in questo anno ci sono state una serie di mostre e eventi relazionati ai progetti per Roma di Terragni. Un gruppo due docenti della nostra facoltà, il professor Ripichini e Flavio Mangione, hanno organizzato un vero e proprio gruppo di ricerca che ha ricostruito quasi tutti i progetti per Roma di Terragni, ricostruiti al CAD con grande attenzione, con grande precisione, sia filologica sia storica. Quindi noi abbiamo oggi molte più informazioni di quante ne avevamo anni fa rispetto a questo. Questa è una storia, diciamo, secondaria ma molto interessante su Terragni, e sono i suoi rapporti con la grande musa del regime, che è Margherita Sarfatti. Parlo di Margherita Sarfatti perché proprio oggi, da oggi, è in libreria una nuova monografia sulla Sarfatti edita da Mondadori. Questo è il monumento al figlio della Sarfatti, Roberto, che era partito volontario, anzi era scappato di casa per andare volontario alla Prima Guerra Mondiale, è ovviamente rimasto ammazzato, e quindi la madre, la Sarfatti, donna molto importante, dà a Terragni lo studio del monumento a Roberto. Terragni fa 4-5 versioni, alla fine costruisce questa in cima a un colle proprio in Trentino davanti al Sasso Rosso, e alla fine dopo 3-4 versioni fa questo, un'altra microstoria. Questa è la Silo Sant'Elia, ma adesso noi lo vediamo superficialmente insieme alle altre opere, nella seconda parte ci torniamo a fondo. Questa è la Silo Sant'Elia, un paio di immagini per sentire e capire di cosa parliamo, poi magari ci torniamo dopo anche a rivedere le immagini, soprattutto cercando di capire quest'opera. Ecco, questo è l'asilo Sant'Elia. Continuiamo la carrellata per quadrarvi Terragni nel suo complesso. Questa è un'opera molto dibattuta, su cui sono stati scritti anch'essa libri interi e che è stata anche adesso nuovamente ricostruita, che si chiama Il Danteum. È un'opera in cui Ferragni e Lingeri hanno la commissione di creare un monumento dedicato a Dante e alla Divina Commedia. È una serie di trappole, diciamo, sostanziali una dopo l'altra. La prima grande trappola è che, chiamiamo la trappola per farvi capire un po' la complessità, è che l'architettura funzionalista e modernista è un'architettura che rifiuta il figurativo, rifiuta il momento, simbolico o celebrativo in qualunque modo. L'architettura moderna nasce come macchina astratta, nasce attraverso l'operazione del cubismo, l'operazione del neoplasticismo, che non sono direttamente referenziali. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è la localizzazione in questa via dell'impero creata dagli sventramenti del Duce. E la terza è come usare l'architettura come macchina trasformativa rispetto al poema della Divina Commedia. Quindi è un'opera che può essere vista da tanti punti di vista. Per esempio, rimane famosissima la definizione di Argan, del famoso critico storico dell'arte Argan, che la definì un madornale errore. Perché un madornale errore per Argan? Perché Argan era quello che aveva scritto Bauhaus, Walter Gropius e la Bauhaus, che si muoveva in coordinate del tutto opposte. Ma noi oggi, che cominciamo a ragionare sempre di più anche sull'architettura come capacità trasformativa e veicolativa di alcuni valori simbolici o allegorici, la guardiamo con molta attenzione, ed è almeno 30 anni che quest'opera è oggetto di molta attenzione, per dire che è un nodo molto importante. Siamo verso la fine della sua carriera, lui realizza un'altra casa del fascio vicino Como, a Lissone, e poi realizza questa macchina tutta sintattica, in realtà, che è la Villani Frigerio, che è la sua ultima opera, che lui in realtà segue mentre è militare, con continui schizzi, con continua attenzione, eccetera, ma è costruita quando lui è militare. Di quest'opera in particolare un architetto ormai ottantenne, Peter Eichmann, ha dedicato un'attenzione quasi maniacale, insieme alla Casa del Fascio, ma in realtà Casa del Fascio di Giuliani Frigerio, proprio cercandone, una continua analisi dei meccanismi sintattici e compositivi, fino a pubblicare, dopo 30 anni circa dal primo articolo, forse anche di più, che poi non è il primo articolo, ma la sua tesi dottorale, una monografia. Questa è un'immagine importante, perché è lo studiolo di Terragni. Terragni lavorava la notte in un piccolo angolo dello studio, questo angolo, col gatto, e la mattina dava i disegni, gli schizzi, appunto allo studio, in particolare a questo suo collaboratore fidato e amico Zuccoli, che scrisse un libro molto bello su Terragni, 15 anni di vita con il maestro Giuseppe Terragni, che è stato appena ripubblicato, e quindi è un libro molto, molto particolare, che può essere bello per vedere la figura di Terragni. Allora, abbiamo fatto così una carrellata generale sulla figura di Terragni per inquadrarlo. Terragni il 5 settembre del 39 viene chiamato alle armi, la guerra era scoppiata da pochissimi giorni, è mandato, è in stanza a Cremona, ma è mandato in guerra la prima volta in Grecia e Albania, ritorna e poi è mandato in Russia. E in Russia, sicuramente voi forse sapete che cosa ha rappresentato la guerra la guerra di Russia per i soldati italiani, una vera e propria tragedia, una vera e propria catombe, e Terragni è sostanzialmente stato vittima di questa guerra dal punto di vista emotivo e nervoso, è tornato in un fortissimo stato di agitazione, è stato sottoposto all'elettroshock, e l'elettroshock in quel momento era una pratica del tutto sperimentale, e praticamente tutti i pazienti in una maniera o nell'altra sono morti, tanto è vero che lo stesso Terragni dopo 4-5 sedute è morto giovanissimo all'età di 39 anni, poco prima della caduta del regime. E questa ultima microstoria è stata oggetto di un bellissimo, secondo me, pezzo teatrale scritto da Attilio, il pronipote di Giuseppe, una pièce teatrale molto bella che rimette insieme alcuni elementi di realtà e alcuni elementi, diciamo, di supposizione rispetto a questi ultimi mesi di Terragni, dal ritorno della Russia alla morte. Lo consiglio, spero che venga anche qui a essere rappresentata. Allora, come andiamo con il tempo? Abbiamo cominciato alle 15, 45 minuti sono andato. Ok, entriamo allora, se ce la facciamo, nella seconda parte. Intanto ci riposiamo un attimo, così anche voi vi risettate. Io volevo mostrarvi anche un DVD dell'asilo Sant'Elia, ma ho scoperto il mio malgrado che almeno sul mio computer non gira. Vogliamo vedere se gira in un altro? Vogliamo provare nel tuo? Perché nel frattempo loro si riposano, questa è la tecnica, capito? Si distraggono, chiacchierano. Vediamo se gira, se dovesse girare. Il tuo non ce l'ha. Sappiamo il DVD che gira? Se gira ne vediamo un pezzetto, così vediamo l'architettura vera e propria. Se no non fa niente. No? Allora, riprovo, ma mi ha fatto i capricci, anche perché ho fatto alcuni anni fa. Comunque, niente paura, basta andare su questo link. Ok. Allora, se voi andate qua, vedi film dell'opera, adesso io non sono su internet, però andate in un filmato di circa 10 minuti dedicato all'asilo Sant'Elia, quindi lo potete vedere, lo vedete poi a casa. In realtà sono 10 pezzetti di filmato di tutte le opere di Terragni, che sono anche contenute in questo DVD, ma insomma poco male. Allora, adesso entriamo dentro l'asilo Sant'Elia, cerchiamo di capire l'asilo Sant'Elia, che cosa succede in questa opera. E dobbiamo vedere questa opera da due punti di vista. Allora, il primo punto di vista è quello più semplice, ma è secondo me importante da capire, ed è il tema dell'organizzazione distributiva dell'asilo Sant'Elia. Allora, adesso vi insegno un trucco di sopravvivenza, d'accordo? Il trucco di sopravvivenza è questo, e qui parliamo come, diciamo, come designers, ok? Come progettisti. Il trucco di sopravvivenza che è mostrato nell'asilo Sant'Elia è in realtà uno schema mentale, una volta si chiamava una tipologia, ma non è la parola giusta tipologia, è uno schema organizzativo che Terragni adopera in parecchi casi e che in ogni caso lui trasforma, come dire, è un contenitore spaziale in cui però le necessità contestuali o del programma, eccetera, fanno cambiare, no? E quindi è proprio, vabbè, adesso lasciamo perdere questo, è proprio questa idea che non esiste un contenitore amorfo in cui si calano delle funzioni, ma esiste sempre un rapporto dialettico. Allora cerchiamo di capire qual è questa, diciamo, questa forma elementare attraverso cui Carragni si muove. Adesso abbiamo la pennetta, vediamo, questo ci può aiutare probabilmente forse di più di altre cose. Ok, allora, questa è la pianta della Casa del Fascio. Voi dite, che c'entra la Casa del Fascio con l'asilo Santeria? C'entra? Per favore seguitemi su questo punto. Noi prima stiamo vedendo l'asilo Sant'Elia come schema organizzativo e distributivo, e sarà la parte A della lezione. La parte B della lezione è invece l'asilo Sant'Elia come macchina espressiva ed estetica, ok? Quindi adesso noi stiamo guardando l'asilo Sant'Elia primariamente dal punto di vista organizzativo e distributivo, d'accordo? Siamo nella prima parte. Partiamo bizzarramente, apparentemente, con la Casa del Fascio. Come organizza Ferragni la Casa del Fascio di Como e in che senso ci sono degli... Perché mi interessa partire da qua? Perché Ferragni fa una scelta che è il cosiddetto sistema tripartito. Allora, se vedete la casa è divisa in una fascia che è questa fascia, fascia A, questa fascia che è una seconda fascia è la fascia B centrale e questa è una terza fascia che è la fascia trilaterale. Quindi è uno schema tripartito fatto da tre elementi. E questi, qual è, diciamo, alla base di questa tripartizione della pianta avvengono in questa casa dei fatti fondamentalissimi, assolutamente decisivi. Il primo è che siccome questa è una casa del fascio, a Ferragni interessa moltissimo, sia dal punto di vista pragmatico, sia dal punto di vista simbolico, il fatto che lo spazio interno, che è questo, sia il più possibile la continuazione dello spazio esterno, che è qua davanti, in cui ci avviene la dunata. Quindi il sistema tripartito è un sistema che gli consente di avere la sala della dunata interna, in realtà in continuità spaziale e simbolica, con l'esterno. Tanto è vero questo che lui nella fascia centrale, nella corrispondente alla fascia centrale, crea questa battuta di porte finestre che si aprono meccanicamente, simultaneamente, a 90 gradi, proprio per consentire questo fluido. Allora, se la pianta è tripartita A, B, C, naturalmente a questo punto nascono una serie di conseguenze. Ad esempio, questa è la pianta del piano terra, innanzitutto deve localizzare gli elementi di risalita, che ovviamente, quando si ha questo schema, l'ultima cosa che si vuole fare è mettere il sistema di risalita in qualche modo qua. Infatti lui lo mette laterale, qua e qua. Cosa consente questo? Consente che al piano superiore c'è un ballatoio, vedete? Questo è un ballatoio in cui si accede sia dalla scala secondaria sia dalla scala principale che è questa. Il ballatoio porta in questa zona che è la sala, diciamo, di riunione più importante, tra l'altro arredata da Ferragni a radice, molto molto bella, la sala più grande, uffici, altri uffici, altre cose, eccetera. Mentre al piano terra ci sono organizzazioni parallele al fascismo come il GUF oppure organizzazioni di vario tipo. Ma ovviamente il punto di celebrazione, come dire, del fascismo come macchina propagandistica anche, si svolge proprio nel rapporto fortissimo che si ha tra questa, in questo schema tripartito. Quindi lo spazio interno è in qualche maniera il prolungamento della piazza esterna ed è contemporaneamente il principio organizzativo della pianta, d'accordo? Quindi andiamo al piano di sopra al secondo piano e vediamo questo, e poi c'è l'intuizione fondamentale dell'architetto, che è quella di non, come normalmente tu pensi alla sezione, giusto? Pensi che una volta che hai fatto questo apri per tutti e quattro i piani, invece no, Ferragni copre questa, diciamo, questa piazza interna con questo solaio in vetrocemento, per cui la luce entra dentro, c'è tutto un mondo linguistico di cui a questo punto non importa. Sopra gli altri due piani, che si accedono sempre con questa scala o con questa, sono ulteriori uffici e ulteriori cose. Potremmo parlare a lungo di molti altri aspetti di quest'opera, potremmo fare una lezione lunghissima su questo. Quello che mi interessa molto che voi comprendiate è lo schema tripartito e il ruolo della fascia centrale come grande collettore simbolico e pubblico dell'opera. Ok? Ok. Ma qua abbiamo qualche foto, insomma, non importa. Queste sono le foto di cui vedevamo fuori, questo è il piano inferiore e superiore. Adesso andiamo, saltiamo da un'altra parte. Saltiamo in questa opera. Questo è quello che vi dicevo prima, la casa Rustici. Cosa fa Ferragni? Utilizza di nuovo lo schema tripartito. Questo è particolarmente interessante. Due opere, una casa civile per abitazioni, l'altra è la casa del fascio, utilizza lo stesso schema, che è appunto uno schema organizzatore. Cosa fa qui e perché lo fa? Di nuovo, lo vedete subito adesso che avete capito, eccolo qui che lui fa lo schema tripartito. 1, 2, 3. La fascia centrale in questo caso diventa vuota e qui ci sono due corpi paralleli. Dopodiché c'è un po' più di cubatura e siccome non possiamo buttare niente, andiamo a creare un altro piccolo corpo qui, ma questo è accessorio, d'accordo? Perché fa questa cosa? Innanzitutto questa scelta gli costa una fatica terribile a lui e all'Ingeri. Gli costa una fatica terribile perché in realtà il piano regolatore e le norme edilizie del piano regolatore non sono fatte per una cosa di questo genere, ma sono fatte per una cosa molto più tradizionale. Quindi loro fanno varianti su varianti, proposte contro proposte per far accettare qualcosa che è, diciamo, uno stravolgimento tipologico, come si chiamava una volta, rispetto alla consuetudine edilizia. Dov'è il dettaglio che rivela tutto? Il dettaglio è qua, questo dettaglietto qua. Che cosa fa Ferragni e Lingeri, perché ricordiamoci sono insieme, in questo piccolo dettaglio? Lui, vedete, questo è lo schema a corte, cioè la maniera abituale di costruire a Milano in quel momento, secondo le regole del piano regolatore. Cioè che cosa? L'edificio va a contornare tutto la morfologia urbana, in altre parole segue le strade. L'interno è un interno di servizio per dare aria e luce alle cucine, ai bagni, alle camere dei servitori, diciamo in linea di massima, e invece le cose sono all'esterno. Questo si chiama il sistema a blocco. Ferragni addirittura, come a volte i giovani fanno, gli mette addirittura una croce per dire no, io non voglio fare questo. Cosa vuole fare lui e perché adopera questo schema? Lui è quella stessa persona che sta nella nave Patrice II con Le Corbusier, con Van Estern, con gli altri architetti modernisti. Per cui per lui è molto importante aderire alle regole del funzionalismo internazionale, che sono regole di igiene, sono regole di efficienza distributiva, sono regole di minimizzazione dei percorsi, di divisione di zona giorno e zona notte, cioè tutto il portato dell'architettura funzionalista.
Quindi cosa fa? Lui dice, bene, sai che faccio? Allora io mi creo, invece di crearmi un corpo di vizio con la morfologia, io adopero di nuovo la mia forma mentis nel corpo tripartito e così mi creo due blocchi perfettamente organizzabili funzionalmente, senza seguire la morfologia e tutti gli strani episodi. E quindi questi due blocchi gli serve tranquillamente in linea, eccola qua la scala, da una parte e dall'altra, ha un sistema molto efficiente, molto classico, che potrebbe essere un pezzo del Weisenhof del 27, e quindi lui dice, guarda, sono un architetto funzionalista, che ho superato questo, che ho fatto questo, e questi sono i miei corpi, diciamo, funzionalmente perfetti. Però Terragni è allo stesso tempo, e questo è il grande interesse di questa personalità, non è Bottoni, cioè non è un rigido follower dei credi internazionali e funzionalisti, ma è un architetto profondamente attento a molte altre questioni, in particolare è molto attento, interessato alla città, alla formazione della città, all'idea che l'architettura non è soltanto pezzi di macchina messi funzionalmente secondo le regole dell'illuminazione o della ventilazione o dell'efficienza, ma parla anche della città. E non può non parlare della città un architetto che è comasco, che ha un imprinting cardo-decumanico, che vede l'architettura come fatto comunque di presenza urbana. E quindi ha questa invenzione, che è un'invenzione spaventosa da un certo punto di vista, e che è l'invenzione di questo macro telaio che pone davanti, cioè è tutta una contraddizione quest'opera se la vediamo dal punto di vista funzionale e razionale. Infatti Giuseppe Pagano ci si arrabbierà tantissimo, perché da un certo punto di vista è una specie di formalismo, iperformalismo, infatti in parte lo è. Cosa fa? Crea questo macro telaio, lo vedete qua davanti, che mette qui davanti. Perché questo è così importante? Perché sostanzialmente questo è l'elemento per fare due o tre giochi contemporaneamente. Il gioco di riallineare in qualche maniera questi corpi che sarebbero le testate alla strada, riallinearli, ma allo stesso tempo fa un'operazione pazzesca, ed è meravigliosa nella casa Rustici, in qualche maniera risucchiare la città dentro qua. Forse abbiamo delle foto, cioè l'operazione è duplice, da una parte riallinea, ma dall'altra risucchia dentro, per cui questa terza fascia, eccola qua, che prima abbiamo visto nella Casa del Fascio come l'elemento simbolico del regime, del rapporto anche funzionale tra celebrazione esterna e celebrazione interna, qui diventa in realtà il rapporto tra spazio collettivo del fabbricato, della casa Rustici, e spazio urbano, ed è appunto una idea di una forza straordinaria che vive, che fa vibrare ancora oggi, cioè quando si va lì si capisce, si sente questa diversità, questa insieme di idee architettoniche così particolari e così originali. Dopodiché fa un'altra cosa, facile da un certo punto di vista questa, però di grande effetto, e cioè in alto i due corpi sono collegati da una mega villa. E l'avevate vista prima in pianta, ve la faccio rivedere perché così capite meglio. Eccola qua. Vedete che al piano più alto, cioè qui, vedete che c'è un ponte? Vedete, eccolo qua. Quindi al piano più alto in realtà questo edificio si ricollega con una villa, diciamo, chiamiamola una villa, che sta in cima e che riconnette i due. Io ho scritto il libro, dopo 20 anni ho avuto la fortuna di imbucarmi a una festa in questa villa di un notabile milanese, perché ho un amico che vive alla Casa Rustici, cioè, o meglio, non è un amico, è una persona che aveva letto il mio libro sui Terragni, si era appassionata alla cosa, nel tempo siamo diventati amici, e quindi attraverso lui, mi ricordo, ci siamo imbucati in questa villa, eccola qua, quindi ve la faccio vedere, a una di queste feste molto trendy milanese, in cui però non come a Roma non fanno il trenino come facciamo a Roma, però vabbè, scherzo. Allora, detto ciò, quindi abbiamo capito due variazioni dello stesso schema. Mi importa tantissimo che voi capiate questo, mi importa moltissimo che voi capiate questo discorso del sistema tripartito e come il sistema tripartito è diventato due cose diverse. Perché noi stiamo parlando, vi ripeto, dell'asilo Sant'Elia dal punto di vista organizzativo e distributivo, d'accordo? Ricordatevi. Dopo parleremo dal punto di vista estetico e espressivo, ma adesso stiamo parlando come macchina organizzativa. Allora, adesso vediamo l'asilo Sant'Elia. Che fa Terragni? Eccola qua l'astronometria. Terragni fa di nuovo la stessa cosa. Cioè, di nuovo nell'asilo Sant'Elia, lui, mi sembra di avere anche la pianta, anche... Ok, eccolo qua. Eccola qua la pianta dell'asilo Sant'Elia. Che fa nell'asilo Sant'Elia? La stessa cosa. Apparentemente la stessa cosa, cioè organizza la scuola su tre fasce, una fascia centrale, una fascia laterale e un'altra fascia laterale, sullo stesso schema tripartito che abbiamo visto nella Casa del Fascio e nella Rustici. Come se, poi, come al solito, ha una piccola cubatura extra che lui realizza qua, per fare la cucina, con un accesso separato, eccetera. Però lo schema è chiaramente questo. Che cosa succede qua? Tranquilli, no problem. Da una parte lui organizza le aule e gli spogliatoi, dall'altra organizza il refettorio e i bagni, il refettorio e i bagni, mi pare, e da quest'altra parte invece la sala del medico e il controllo sanitario e la direzione. D'accordo? Semplicissimo. Quindi, come si accede a questo asilo? Su questo poi entreremo meglio anche dal punto di vista espressivo. Semplice, prendi da qua, prendi, entri, c'è un livello di controllo, vedi lo spogliatoio, poi entro in questo spazio, sto qua da un atrio, con questa fascia centrale, quindi capiamo che questa fascia in qualche maniera ha una sua, come dire, continuità, che poi capiremo meglio, e poi abbiamo un'aula, le aule ovviamente si possono aprire l'una sull'altra, o possono essere, diciamo, chiuse e separate, uno spazio filtro e un esterno di dotazione delle aule in qualche maniera con un piccolo portico di raccordo, un altro portico di raccordo qua e poi la mensa, i bagni e la sala del dottore e del direttore o direttrice. Quindi, questo schema tripartito che noi abbiamo visto usato in tre occasioni, nella Casa Rustici, nella Casa del Fascio e qua, mi viene il sospetto che se io ho poco tempo, se io faccio uno schema tripartito, 95 su 100 ci azzecco. Questo è un grande trucco, d'accordo? Se ho poco tempo e devo dare una risposta a tantissimi temi, se io faccio uno schema tripartito, grosso modo ci azzecco. È molto facile che faccia gol. quando, questo è importante da sapere, perché non sempre noi architetti abbiamo molto tempo, a volte abbiamo poco tempo, in tante occasioni abbiamo poco tempo, gli studenti a volte ancora meno. Quindi, in linea di massima, partire da uno schema tripartito è un grandissimo trucco, perché vi permette con facilità di organizzare le cose, se voi comprendete che lo schema tripartito ha una, diciamo, non è la risoluzione di uno specifico programma, è un mold, è una forma, diciamo, organizzativa, distributiva, che poi si può adattare a molte funzioni. Nel caso di Terragni, qua diventa un asilo, è una cosa che uno tutto pensa come la casa del fascio, sono tre cose così diverse una dall'altra. Questo diventa un asilo in cui ovviamente lo spazio centrale, lo intuite da qua, ma adesso elaboreremo molto su questo punto ovviamente, lo spazio centrale è uno spazio verde, è uno spazio in cui si celebra anche funzionalmente l'infanzia, non è la sala delle adunate del regime e non è l'attrazione urbana che avviene dentro Russia. È chiaro che ha a che vedere col programma, no? Col programma dell'infanzia. Un altro aspetto che vi volevo far capire è che da qua si prende una scala e poi una rampa che mi porta al tetto. Questo sarà un altro elemento decisivo che spero di avere un'immagine poi per farvi vedere. Ometto delle cose che però forse nel contesto dell'asilo Santeria è importante sapere, perché parliamo monograficamente di questa opera. Innanzitutto, asilo Santeria, chi è Santeria? Se fosse con i miei studenti ci giocherei un po', siccome gioco fuori casa non mi permetto. Però asilo Santeria è un personaggio importante a Como e anche un po' nella storia dell'architettura italiana. Asilo Santeria, Antonio Santeria, è un architetto che ha firmato il manifesto del futurismo italiano. L'ha scritto a mezzi con Boccioni, e no con Boccioni, con Marinetti, ma comunque l'ha firmato. È un giovane architetto che in realtà si forma nella scuola del Politecnico di Milano e ha un'espressività anche molto legata a quella che si chiama Art Nouveau, dei primi anni del Novecento, quindi uno stile anche molto decorativo e floreale e molto rassicurante. Però da quando firma il manifesto dell'architettura futurista realizza una serie di prospettive, disegni che cercano di dare forma a una città della velocità, a una città dell'industria, a una città della macchina. E quindi queste prospettive rappresentano un grosso patrimonio della cultura italiana, anche perché Santeria parte volontario dalla guerra, come hanno fatto anche Boccioni, prima abbiamo visto Sarfatti, eccetera, e come Boccioni muore, boh. Quindi il povero Santeria è, da un certo punto di vista, come dire, un eroe del rinnovamento dell'architettura italiana che non ha avuto modo di germinare, no? Quindi è una figura come dire, così forte. Guarda caso è di Como, e quindi il fatto di dedicare l'asilo che si chiama l'asilo Santeria non è che è il caso, è molto importante, è un fatto simbolico. L'altra cosa che bisogna capire sempre, per prima di passare alla parte espressiva, vi do delle informazioni generiche ma comunque utili, credo. L'asilo è nel quartiere operaio di Como, non è al centro storico, un'altra cosa. Fa parte di quell'insieme di infrastrutture che il regime vuole mettere come dire, come fiore all'occhiello di avanzamento igienico, sociale, educativo, anche per le classi, diciamo, lavoratrici. E quindi è, come dire, un programma
iper socially correct da un certo punto di vista, no? È un programma sociale, è un programma in cui i bambini vanno in un ambiente sano, in un ambiente igienico, sono educati, sono alimentati, sono vaccinati, è tutto lavabile e pulito, cioè ci sono un insieme, c'è la luce, sono tutto un insieme di valori che sono all'atere dell'opera, ma che ne sono assolutamente fondamentali per capire queste, anche il programma, no? Il programma è un programma fortemente, come dire, importante e simbolico da questo punto di vista. Dobbiamo dirle altre cose a contorno? Mi sembra sufficiente, no? Ok, allora, adesso facciamo un salto. Cioè cerchiamo di capire perché questa opera è considerata un capolavoro e quindi ci muoviamo ben oltre il livello distributivo, organizzativo, anche il trucco del mestiere che vi ho cercato di passare, per affondare in delle questioni che sono questioni di tipo espressivo, di tipo estetico, che vanno affrontate e vanno cercate di essere comprese. Quindi entriamo nella terza parte della lezione, riassumendo, così intanto vi risettate. Nella prima parte abbiamo visto la figura di Terragni, brevemente, con alcune opere principali. Nella seconda parte abbiamo visto l'asilo Sant'Elia come schema organizzativo e distributivo, adesso noi invece guardiamo l'asilo Sant'Elia dal punto di vista espressivo e cerchiamo di capire che cosa lui mette in atto in particolare in questa opera, che ovviamente rimette insieme il programma, il luogo, Como, il suo, rimette insieme tutto, perché il campo espressivo rimette insieme tutto. Allora, per fare questo, voi non dovete più chiacchierare, perché mi stancate inutilmente, siete pregati di abbandonare l'aula, ma non chiacchierate, per favore. Allora, detto questo, entriamo, per capire questo, bisogna capire una parola chiave di Terragni, una modalità fondamentale che Terragni ha, non ne ha diverse, ma una modalità fondamentale, che è un po' una chiave per capire l'evoluzione del suo pensiero espressivo sì, espressivo. Ed è un po' la parola chiave di Terragni, appunto il telaio. Che cos'è il telaio, tanto per cominciare? Beh, il telaio è ovviamente una struttura continua, no? Normalmente nel gergo architettonico si intende, innanzitutto c'è un calcolo di telaio come elemento strutturale, no? Il telaio è un elemento strutturale, è un modo di calcolare le strutture, non per elementi disgiunti, ma per elementi che stanno tutti insieme, appunto che formano un telaio. Il secondo modo di pensare la parola telaio è il telaio come contenitore funzionale, cioè dentro questa struttura noi possiamo mettere dei balconi, dei portici, delle balconate. Il terzo significato della parola telaio è che il telaio può essere inteso come elemento di controllo climatico, cioè io davanti alla facciata metto un telaio, questo telaio taglia delle ombre e quindi, come dire, posso usare il telaio come elemento di controllo climatico, un po' come il brissoleil. Il quarto modo di usare la parola telaio, voglio far capire quanto è ricca la questione, è il telaio come un sistema modulare, cioè come un sistema che io posso avere in una facciata per creare dei moduli, in qualche modo ripetibili o dei ritmi. La quinto significato è posso avere usare la parola telaio inteso come ordine gigante, molto spesso, a cominciare da Michelangelo, ci sono degli elementi strutturali, dei macro telai che prendono tutta la fabbrica e sotto di essi ci sono sistemi più piccoli, quindi telaio come ordine gigante.
il più comune è pensare al telaio come finestra prospettica, il telaio come finestra, come modo di inquadrare il mondo attraverso un sistema prospettico, perché ovviamente, non so se voi avete già studiato queste cose tecnicamente, diciamo, il telaio è uno dei modi per controllare la prospettiva. Ma bizzarramente il telaio, almeno nella declinazione inglese di frame, è anche visione parziale di una sequenza filmica. In italiano questo funziona meglio, ma in inglese è bizzarro che frame, cioè telaio, è anche la sequenza filmica, cioè esattamente l'opposto della forma telaio. Quindi vediamolo rapidamente. Capirete tra poco perché è così importante questa discussione. Quindi il telaio come sistema strutturale, il telaio come contenitore funzionale di portico o balconate, il telaio per il controllo climatico, il telaio come sistema modulare, il telaio nell'ordine gigante, telaio dentro l'altro, il telaio come finestra prospettica, il basandir, e poi il telaio invece come inquadratura, come visione parziale in una sequenza filmica. Quindi sì, in italiano inquadratura, dopo un bel po' avevo trovato questa parola che funzionava abbastanza, era la più evocante rispetto al sistema inglese, la parola inglese. Ora, c'è un problema. C'è un problema di tipo espressivo. In qualche maniera una grande rivoluzione dell'arte, del sentire, nasce dal momento in cui noi chiudiamo le finestre. Che cosa vuol dire questo? Mentre il mondo rinascimentale è un mondo che guarda lo spazio attraverso la prospettiva, attraverso delle finestre prospettiche, per cui il mondo è inquadrato e regolato da questa vista, in qualche maniera possiamo dire che il mondo contemporaneo parte anche simbolicamente dal fatto di chiudere la finestra. E non è a caso che Caravaggio, che è un'altra delle mie passioni, ma di cui in questo momento non parliamo evidentemente, rifiutando il mondo prospettico e creando tutto sulla scena, deve sempre chiudere queste finestre, deve sempre appiattire tutto sulla scena, come se tutto avvenisse davanti a noi, dentro quasi noi. Quindi questa idea del ribaltamento della profondità prospettica, della cancellazione della profondità prospettica, per un modo e un sentire diverso, è una cosa che attraversa in qualche maniera le ricerche dell'arte. Ora, che succede con il nostro Carlo Decumanico Terragni? Che Terragni gioca un mondo molto complesso, perché da una parte Terragni appartiene al mondo dell'astrazione, al mondo del dinamismo, al mondo che in qualche maniera fa l'architettura come una macchina astratta, e quindi piani liberi, sconnessioni aperte, decomposizione, diciamo, della scatola. Ma dall'altra, e questa è la cosa veramente incredibile di Terragni, è che dall'altra però, contemporaneamente a questa, lui ha una tensione per le forme primigenie, per le forme pure, e soprattutto per il volume. Quindi la tensione tra i due elementi, da una parte una tensione dinamica, astratta, che lo fa appartenere al mondo dell'arte nata dal cubismo, arrivata fino al neoplasticismo, eccetera, e dall'altra invece la presenza del volume puro e di questo interesse, di questa tensione per il volume puro, è quello che fa scattare, come qualunque contraddizione, l'innovazione. Perché l'innovazione nasce sempre da delle contraddizioni, apparentemente irrisolvibili, in cui invece il pensiero artistico, il pensiero sintetico riesce in qualche maniera ad affrontare e a risolvere, ma proprio perché sono delle contraddizioni in sé. Allora, la contraddizione tra volume puro e forme libere è uno dei grandi elementi di Terragni, e questo lui lo fa sempre, o lo cerca di fare sempre, e la figura del telaio è esattamente il luogo in cui si scontrano questi due mondi, il mondo da una parte dell'astrazione e del dinamismo e dall'altro il mondo del volume. Dici come? Questi sono due articoli in cui il povero Terragni fu accusato di plagio, e lui per difendersi ha fatto vedere che fin nella prima opera, cioè in questa opera qua, nell'Officina del Gas, lui adoperava il telaio. Quindi lui in realtà adopera il sistema telaio di volta in volta in maniera diversa, eccolo qua. In questo caso lo potremmo dire come ritmo, no? Abbiamo visto tra le sette diverse. Quindi qui c'è, eccolo qua il nostro telaio, usato come elemento, diciamo, ritmico di una facciata all'interno di una composizione di varie cose, perché senza entrare nel merito. Ecco, qui cosa fa? Qui ad opera, questo è il grande santo del telaio, lui cosa fa qui? Lui fa un semicubo perfetto, che è questo, all'interno del quale mette la sua casa del fascio, e poi gioca asimmetricamente con questi elementi a telaio o a scavatura della facciata, ma gioca al fine di creare degli effetti dinamici e asimmetrici, completamente, senza seguire alcun diktat funzionale. Tant'è vero che voi dite, ma come? Ma avevi detto che era tripartita! Non è, ma è tripartita, ma lui in facciata decide di non farla vedere tripartita. E perché decide di non farla vedere tripartita? Perché a lui interessa avere, diciamo, di nuovo questa monumentalizzazione moderna, astratta e contemporanea, pur dentro il volume. E questo avviene in tutte le facciate, per cui per capire quest'opera puoi solo girare attorno. E l'altro elemento fondamentale è che questa è un'opera astratta al 100%, voi potete girarla come vi pare, è sempre lei, cioè non c'è nessun elemento, potete prenderla, ribaltarla sopra, sotto, è sempre lei, è come un cubo di, come un cubo di Kubrick, no? Kubrick, o quello è il regista. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ok. Non abbiate paura che arriviamo all'asilo Sant'Elia. Eccolo qua di nuovo il telaio. Arriveremo all'asilo Sant'Elia, non abbiate paura. Questo l'abbiamo visto, abbiamo visto di nuovo il telaio dentro fuori. Abbiamo visto questa interpretazione del telaio che è completamente diversa da quella casa del fascio. Qui c'è un'altra invenzione. In qualche maniera in questo caso il telaio è un macro telaio, vedete? È proprio l'elemento che risolve tutta la facciata da un certo punto di vista, è qualcosa di completamente diverso dagli altri casi, è un'altra maniera ancora di usare il telaio, ma di nuovo è esattamente quello che vi ho cercato di dire, è esattamente il rapporto tra volume, tra massa e astrazione, tra presenza, diciamo, dinamica e invece presenza del volume, è proprio su quello che si gioca questo elemento. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Terragni fa una serie di ville, noi quando eravamo giovani all'ETA con i nostri studenti avevamo, questi sono lavori dei primi anni 90, pensate un poco, noi ricostruivamo non una sola villa, ma più di una villa, per far vedere come si evolveva il tema del telaio. Per esempio, questa è la casa per il agricoltore del 35, la casa è una scatola svuotata, è come se fosse un macro contenitore, dentro questa scatola svuotata che fa volume si muovono liberamente i piani, di nuovo con quella dialettica volume-piano di cui vi parlavo prima. Questa è la villa sul lago del 36, in cui questo sistema sintattico è portato a una sorta di perfezione, perché questa è una serie di piccole contraddizioni, certe cose assomigliano troppo alla vista qua per essere dentro questa logica, invece questo lo risolve in maniera assolutamente perfetta. E poi c'è un'idea ancora completamente diversa, che il telaio diventa indipendente, guardate qua, non diventa più un macro contenitore come qua, ma diventa un oggetto indipendente, eccolo qua, che in qualche maniera entra in collisione col volume. E quello che crea l'effetto più forte di questa idea, che qui è in nuce non perfettamente risolta, è la Villa Bianca, un'opera molto importante in cui la casa ritorna a essere volume pieno, vedete che non è svuotato, è un pieno, e questo pieno è attaccato da una serie di elementi, le pensiline, le finestre che sono addirittura in volume, in argento, non sono scavate, e questo telaio che appunto a questo punto fuoriesce e crea questa dialettica. Stiamo arrivando appunto alla nostra Asilo Sant'Elia e cerchiamo di capire perché, ecco, queste sono le opere che abbiamo visto prima, eccole qua, senza entrarci troppo dentro. Che fa qua? E perché lo fa? Ferrani qua ha questa idea, ha l'idea che il centro del progetto, in questo caso, è veramente il giardino, è il verde, è il cuore verde del progetto. Questo giardino lui lo intende anche come il luogo di celebrazione simbolica e poetica dell'infanzia. Quindi il vero cuore del progetto in questo caso non è più la sala di celebrazione del regime o l'altro, ma è veramente questa celebrazione dell'infanzia che avviene nel giardino. Di conseguenza il giardino è il cuore espressivo del progetto e ha questo tipo di relazioni. La fascia centrale è filtrata qui da un portico passante evidentemente, poi c'è il giardino. Poi c'è questo spazio che uno dice, un committente dice a Giuseppe, ma sei proprio scemo, ma scusami, questi sono soldi, cioè tu mi fai un atrio che è praticamente grande quanto tutte e quattro le aule. Questo è uno degli spazi più belli dell'architettura italiana, questo è quello che dice Terragni, non gliel'ha potuto dire perché ai committenti bisogna sempre dire cose pragmatiche. Questo spazio, ripeto, è uno degli spazi più belli dell'architettura italiana, perché vive di questa tensione, di questo rapporto tra questo giardino interno, che non è una casa a corte, ma è veramente la fascia centrale, questa specie di polmone verde, che tu senti qui, e questo giardino fa un movimento fondamentale nell'architettura, fa due movimenti, fa un movimento trasversale e un movimento longitudinale. Il movimento trasversale è un movimento che è già stato descritto da Argan come una sorta di movimento tellurico, è come se l'architettura vibrasse in questa maniera. Infatti la struttura, se voi ci fate caso, qui fuoriesce, vedete? Qui fuoriesce, la struttura è fuori, e qui invece è dentro. Questa è una ragione pratica, ma in realtà il significato più forte è espressivo. Ed è la ragione pratica, è che questa parte ha bisogno di luce continua di entrata, mentre questa da sul corridoio non ha bisogno, quindi anzi questa deve essere un po' protetta climaticamente, ma questa è la ragione, diciamo, pragmatica. La ragione vera, importante, è proprio quella di far sentire che questo spazio verde in qualche maniera riverbera e fa quasi scuotere questa architettura. E questo è il primo movimento, ma l'altro movimento, che è il movimento decisivo, è il movimento longitudinale. Perché? Perché questo movimento è quello che mostra la presenza del giardino interno, che è questo, che, come dire, spinge l'architettura prima nell'atrio e poi addirittura fuoriuscire qua in questo stranissimo balcone che, diciamo, dal punto di vista funzionale è molto opinabile, ma che è tutto il simbolo e il gioco di questo spazio. È come dire che dalla strada, da qui, non soltanto si traguarda tutta questa sequenza di spazi, il primo filtro, il secondo filtro, il terzo filtro, il quarto filtro e l'esterno, ma anche questo è esterno, ma in qualche maniera rivela la pressione del giardino interno, lo rivela all'esterno. Per cui quando poi noi andiamo a vedere l'opera, adesso finiamo con queste immagini, eccolo qua. Questo è questo, è di nuovo un telaio, è un telaio, come dire, antagonista, come abbiamo visto prima, è un telaio che attacca la scatola volumetrica, pura, semplice, e che in qualche maniera, questo dettaglio, per esempio, è sempre un dettaglio poco significativo, ma questo è l'elemento decisivo, perché questo elemento è letto in continuità con il verde dentro, è come se un pezzo del giardino interno arrivasse fino a questo punto. Quindi questo è diciamo lo spazio del telaio, del famoso telaio, che in questo caso ha ancora un'altra interpretazione. Eccolo qua, lo vedete? Eccolo qua. Ecco qua. E qui capite quello che vi dicevo prima? Vedete la ripartizione delle tre fasce, vedete il giardino interno, vedete il filtro, qui vedete la pressione del giardino, la fuoriuscita di questo elemento su strada, e guardate la semplicità di tutto anche, l'estrema semplicità di tutto. Il lettering, asilo Santeria, su una facciata cieca, è una facciata cieca perché l'organizzazione è da quest'altra parte, e questa fascia centrale invece in questo caso tutta aperta, con questa pressione del giardino che, come dire, si rivela lì. Ecco, questi sono altri dettagli, vediamo cosa abbiamo come foto. Questa è un'altra, la cosa è strana, appunto, vabbè, pazienza. Questa è come si vede dall'atrio. Ecco l'atrio, ecco il famoso atrio. Ecco la ricucitura. Vedete questi elementi che vi dicevo che uscivano da una parte e che invece sono rientrati dall'altra. Ecco qua. Manca un dettaglio. Ed è il dettaglio da cui avevamo iniziato. Il dettaglio è la torre. Cosa è questa torre? Questa è la famosa torre del Baradello ed è il simbolo del comune di Como in libertà e in autonomia rispetto a Milano. La torre è messa sulla strada di Milano e serviva a segnalare l'arrivo di Perioli dalla strada di Milano. Ferragni sa benissimo, non solo sa benissimo, ma non c'è riflette continuamente su questa cosa, perché è un po' un simbolo stesso di Como, e decide di fare questa operazione, che è un'operazione meravigliosa, commovente quando uno la vede, è di non fare quello che probabilmente chiunque di noi avrebbe fatto, e cioè piazzare la torre in asse con la corte, ma fa questa bellissima invenzione, e cioè questa scala, vedete, questa scala porta a questo livello e poi porta all'ultima rampa, è quest'ultima rampa che è allineata con la torre. Quindi quando voi fate il percorso di salita, alla fine scoprite il segreto della Silo Sant'Elia. Fine. Vi ho abbastanza massacrato, mi pare, perché 16:35 sono 2 ore. Mi farebbe piacere, molto piacere, perché uno viene, poi invece anche una domanda fa sempre piacere, quindi.
Se non c'è nessuno rompo il ghiaccio.
Bravo.
Una questione, secondo me, io parlare della Silo Sant'Elia è sempre molto bello, secondo me. È un edificio affascinantissimo, se non si andate a vedere, vi consiglio di andare a vedere. ed è un edificio che mette in mostra una qualità rara e soprattutto rara nel moderno, quella di un'ironia. Nelle foto che sono scorse avete forse visto questi mobili, dei piccoli banchi per dei bambini, ma fatti tutti in tubolari metallici, i grandi, gli appendiabiti disegnati come elementi moderni. Quasi si trattasse, adesso permettetemi il parallelo, di un piccolo zoo fatto alla moderna, di un piccoli usare il linguaggio esattamente lo stesso elemento straniante che si ha appunto nello zoo di Londra, dove appunto architetti modernisti usano il linguaggio moderno dell'architettura per rivestire una funzione che non necessariamente era stata così pensata direttamente in collegamento con un rigido funzionalismo. Ossia, per delle funzioni al limite del dove appunto un aspetto poetico e possiamo dire anche diciamo di base poetico riveste un ruolo importante e anche straniante, se si vuole. Non si tratta tanto di una domanda ma quanto di una considerazione. In questo asilo, secondo me, si vede questa qualità di Terrani. Terrani è estremamente talmente talentuoso da poter assumere i dettati del movimento moderno con libertà, permettendosi delle grandi ironie, delle complicatezze, modifica il sistema di assi rivolti in un verso, a volte in alcuni casi vengono ruotati di 90 gradi, complicazione dello spazio è quasi manierista in alcuni casi. Questo razionalismo adattato, dal mio punto di vista, vuol dire in gran parte questo. Appunto, e questo, queste immagini, appunto, queste piccole sedioline, mi hanno sempre dato questa idea di una quasi ironia verso il moderno, appunto, ironia di chi, conoscendo talmente bene come realizzare queste opere, si permette anche un gioco quasi per far sorridere. E volevo chiederti se, almeno questa era la mia opinione.
Che sia la tua opinione va benissimo, e che sia il cinquantenario di Complexity and Contradiction, per cui ciascun progettista tira aria al proprio mulino, questo è ovvio. Quindi è chiaro che anche che questo prossimo passo legato al cinquantenario di Venturi, come dire, ti fa guardare le cose in questo mondo, in questo modo. La realtà per un progettista non è data. Non è data per nessuno la realtà. La realtà è un contenitore di continue proiezioni che noi facciamo, di continue interpretazioni. Queste interpretazioni nel campo dell'arte e anche in parte dell'architettura non hanno assolutezza, ma hanno soltanto relatività, cioè se funzionano, se innestano dei meccanismi. Se non innestano dei meccanismi sono morte, sono inutili, sono triviali. Quindi il problema fondamentale qui non è se questo è vero o non è vero, che è un problema del tutto ininfluente e completamente ininteressante. E è un pensiero diverso che possiamo avere. Tu hai questa tu o lei, come volete, questa diciamo interpretazione, perché è chiaro perché. Dai pochi elementi che ho, cioè questa interpretazione attraverso categorie non diciamo venturiane o quasi, Io ce l'ho completamente diverse, ce l'ho drammatiche direi, completamente diverse, anzi diciamo come dire, il tuo sguardo per me è quasi, dal mio punto di vista è quasi blasfemo, ma ciò non di meno io legittimo, diciamo, sguardi molto diversi che si possono avere sulle cose, proprio per quanto ho detto prima, anche perché, ripeto, la vitalità del pensiero è la vitalità del nostro caso che poi si esplica nell'operazione, al di là di tutto. Perché la definisco quasi blasfemo? Perché io quando ho scelto questa immagine è un'immagine del tutto atipica, io tutto potevo pensare eccetto l'ironia, ma proprio tutto della mia vita potevo pensare al di là dell'ironia. Io cosa pensavo scegliendo questa immagine? Innanzitutto io pensavo al momento, come dire, fortemente simbolico dell'assenza. Io pensavo all'assenza. Quindi io pensavo all'assenza che è simboleggiata nel famoso autoritratto in forma di sedia di paglia di Van Gogh. Quindi a quello io pensavo, tanto per cominciare. E al suo corrispondente la sedia di Gauguin, cioè dei momenti in cui la sedia vuota ha un abisso psicologico di cui tutto può essere riferito eccetto il tema dell'ironia. E il secondo aspetto in cui io leggevo questa immagine, per questo ho scelto questa immagine, che è un'immagine del fotografo che lavorava con me, perché le foto sono foto di questo fotografo americano. Noi abbiamo avuto una ricerca Grand Foundation e lui ha fatto le foto che poi, diciamo, sono a compendio del libro. Questa foto di Dennis Marsico, l'altro aspetto che a me piaceva era il problema dell'assenza di Terragni, il problema dell'assenza di Terragni nel proseguo della vita culturale italiana, questa recessione, no, della sua vita e della sua morte così drammatica. E quindi pensavo anche a questa cosa, e poi pensavo in terzo al momento ovviamente dell'infanzia. Mi piaceva questa cosa e mi piaceva mettere un'opera che è questa. Quindi quello che io penso è la piena legittimità di un pensiero diverso, perché sennò faremmo un altro lavoro. I pensieri diversi ben vengano, ma io non l'avevo proprio minimamente, anzi c'è un aspetto secondo me quasi eroico in tutto questo. Loro credono fortemente e drammaticamente nel fascismo, anche in questi valori di conquista sociale che c'è dietro queste realizzazioni. Sto scorrendo per farti vedere altre foto dell'Asilo Sant'Elia, perché noi abbiamo, mi sembra di aver messo un'altra foto abbastanza bella, mi sembra di ricordare, che è la foto con i bambini, mi pare che ci sia nel libro. O non l'ho più messa? Non ricordo. Ah, eccola qua, l'ho messa piccolina. Questa ovviamente è una foto del 1998-99. Mi ricordo che il fotografo diceva: guarda questo bambino qua, mi sembra Le Corbusier con gli occhiali. E quindi l'abbiamo messa. No, diciamo, nel mio caso, questo è Attilio Terragni, è Emilio Terragni, che è la persona che ha restaurato l'asilo Sant'Elia a metà degli anni 90, e che in realtà devo a lui questa questione della Torre del Baradello, perché non era scritta da nessuna parte, era lui che mi diciamo, sono quelle cose orali, no? Che mi raccontava questa cosa proprio in questa visita e proprio in questo giorno. Quindi nel mio, eccola qua, questa qua la inquadratore. Vabbè, comunque, ok. Io la vedo così, la vedo molto diversa.
Io voglio aggiungere una riflessione su una per la questione è questa. Quello che mi colpisce attraverso la lettura che tu mi hai proposto interranni ecosistemi di prima, ci sono le indicazioni che attraverso il progetto e la composizione si possono, diciamo, come dire, le indicazioni teorico-critiche e quindi attraverso gli strumenti del progetto il progettista ha una possibilità di comunicazione, di interlocuzione rispetto alla cultura del suo tempo. Quello che oggi, diciamo, venendo qui, leggevo una riflessione che quindi mi faceva sull'identità dell'architettura italiana. Perché in qualche modo io penso che dal punto di vista di chi in qualche chiamato in questo momento ad apprendere la progettazione di disciplina in un contesto quale quello italiano sia già un tempo, diciamo, maturi anche al secondo anno per cominciarsi a porsi delle questioni che esulano magari dal semplice, diciamo, compito che viene preordinato all'interno di un'esercitazione. Il fatto di vedere quali sono gli elementi che danno una costanza molto forte anche al nostro lascito culturale e Terrani, senza dubbio, può in qualche modo motivarli anche a quelli che sono i rapporti che, diciamo, come italiani abbiamo, che possiamo esprimere come cultura anche nella modernità, piuttosto che sempre con l'ascito del pubblico. Quindi, e da questo punto di vista, in effetti, mi sembra che sia abbastanza attinente rispetto ad esempio a questo discorso che la composizione di Terrani di oltre questo elemento tripartito, ma che ogni volta questo elemento tripartito è in discussione e ridefinito all'interno di quello che è il contesto in cui si colloca o di diverse distanze che in quel momento sono importanti, invece che lì, perché ci si pone sempre tanto dell'italiano, contiene un'identità, qual è l'identità dell'architettura italiana, che esiste un'identità dell'architettura italiana. In realtà qui è giusto dire invece che siamo di fronte a una questione importante, che l'identità non è eterna, non è sempre la stessa, e non è sempre la stessa, anzi è sempre la stessa in quanto si modifica continuamente, definendosi non in quanto conferma di sé, ma come relazione dialettica con l'altro e con l'altrove. In altre parole, l'identità è un progetto. Quindi, da questo punto di vista, Terrani, nella tua lettura di oggi, mi fa fare, diciamo, questa ricorda questa misura tra un'intenzione teorica su quello che è l'identità italiana, il progetto, e come nel percorso di un architetto unico, questa cosa possa inverarsi nelle occasioni diverse che lui trova.
È una riflessione che a me mi vede molto in sintonia, adoperando parole diverse, come spesso avviene in Franco Burini, lui prende la parola e poi la cambia, ne dà una definizione completamente inusuale, no? Quando tu l'hai detto, l'identità come progetto in continua ridefinizione, no? Quindi è la negazione del concetto di identità, perché il concetto di identità è esattamente il contrario in quanto tale. Il concetto di identità è quello che è nella carta d'identità, cioè dati oggettivi abbastanza precisi che definiscono, diciamo, una situazione. Mentre invece nel pensiero, quindi nel pensiero moderno, come dire, tende ad allontanarsi da questa oggettivizzazione di alcuni sistemi, come dire, di valori fissi, per essere appunto quello che lui definisce. L'unico problema è che non è la parola identità che fa questa, che fa questo, che è la più significativa per fare questo tipo di discorso. Ce ne sono altre, ma adesso non è il caso di fare questo. Nel merito siamo abbastanza d'accordo, cioè io uso spesso la parola imprinting per parlare di questi concetti, qui bisognerebbe aprire molto questa discussione, e l'idea che esistono una sorta di paesaggi primigeni, di paesaggi originari, che in Italia sono molto diverse nelle tre parti d'Italia, perché sicuramente il nord Italia ha una sorta di imprinting, una sorta di paesaggio originario, che è una sorta di paesaggio originario artificiale, militare, cardo-decumanico, in cui vince la pianta, infatti come strumento, diciamo, di pensiero progettuale, questa è una riflessione proprio di Purini, il centro ha un sentire organico in cui natura e architettura si combinano e si sposano insieme, di origine etrusca evidentemente, in cui la sezione diventa un fatto vincente, mentre invece il sud ha un momento, come dire, in cui l'architettura si pone come altare, si pone come atto sacrale e poetico, in contraddizione dialettica con la natura, che è evidentemente un sentire di origine greca. Questa idea dell'imprinting è qualcosa, senza poterne discutere a lungo adesso, è uno di quei mold, non so come dire, è una di quelle forme mentali in cui negli architetti più sensibili, ma anche negli artisti, ma anche negli individui, è un po' questa sorta di infanzia primigenia, è sempre questa sorta di luogo, diciamo, ideale, che viene continuamente rinegoziato, e questo è un concetto importante, non è fisso, ma è continuamente rimesso in discussione, ma continuamente ripensato. Libera fa la casa Malaparte come un continuo ripensamento di un'infanzia greca in cui l'architettura si pone come elemento dialettico e si pone proprio come altare, no? E tutta l'esperienza di Anselmi a Roma oggi, in questi ultimi anni, è tutto un ripensare al momento stratificato, il momento diciamo frammentario, il momento di rapporto tra, diciamo, tra elementi diversi e tanti altri, basta pensare prima allo stesso Piranesi, a Pirro Ligorio, a tanti altri. E chiaramente al nord, soprattutto chi lo vede venendo dal sud, sente, cioè Aldo Rossi, come si fa a non pensare ad Aldo Rossi senza questa sorta di imprinting artificiale, no? In cui la città e le sue regole si fanno architettura. E infatti questo esiste anche in Terragni, perché Terragni è fortemente cardo-decumanico allo stesso tempo. Addirittura la Casa del Fascio può essere letta come una trasposizione della città, addirittura la città cardo-decumanica proiettata nella facciata, come è stato detto da altri autori. Quindi, secondo me, il concetto fondamentale, che non è facilissimo da far comprendere all'inizio, è questo concetto che esistono, come dire, delle forme mentali, delle strutture di riferimento in qualche maniera poetico, che sono continuamente rimesse in qualche maniera in discussione, cioè è la difficoltà di capire la dialettica tra delle strutture e la variazione di queste strutture, un po' come in tanti aspetti della cosa. Professor Bilancioni? No, no, perché avevo visto che segnavi, mi auguravo che volessi fare una domanda.
Ma innanzitutto volevo ringraziarti per questa lezione di
grazie.
Composizione.
Grazie.
Io considero una lezione di composizione grazie. Elettronica, che sono grandissime, nelle facoltà di architettura, stranamente.
Ti ringrazio molto.
Al di là di quello, volevo capire una cosa, volevo capire il rapporto che secondo te c'è tra il telaio,
sì,
un elemento di lettura centrale di Terragni, e il Brite. Cioè, qual è la, così come la ripartizione in qualche modo è una modalità di composizione sicuramente classica, no? Cioè, la composizione classica si capita normalmente, volevo capire la relazione che c'è tra, secondo te, tra il telaio e il Brite. E l'altra domanda che volevo farti è sull'attualità di questo modo di fare architettura, cioè se ritieni che una architettura che richiede così tanta attenzione, così tanta finezza nell'avventura del dettaglio per capire fino in fondo i segreti, lo scopo, il senso, tutto quanto può essere attuale oggi in una, come dire, un mondo dell'architettura che richiede una, come dire, se posso usare una metafora, bisogna bucare il foglio della rivista, invece di bucare lo schermo, bisogna bucare il foglio della rivista molto in fretta per catturare l'attenzione, altrimenti sei già fuori.
Dunque, la seconda parte è complicatissimo dare giudizio, dare ricette, anche perché appunto il mio la frame, il telaio di questa lezione, come hai detto giustamente tu, è quella nell'ambito della composizione architettonica. Quindi, come dire, avendo la maglia da calciatore, mi viene un po' difficile andare a giocare a ping pong, so come dire, cioè nel senso che riflessioni di ordine critico-culturale, eccetera, eccetera, che sono comunque fondamentali, interessanti, in questo momento mi spiazzano un poco, perché quello che io ho cercato di trasmettere è esattamente questo, cioè una lezione di composizione architettonica in cui ci sono dei trucchi del mestiere, in qualche maniera, ci sono degli impianti, dei modi di fare e ci sono anche, come dire, un sentire di una maggiore complessità che va nel settore diciamo espressivo. Quindi, se dovessi rispondere alla seconda parte della domanda, cioè come si fa per bucare lo schermo, o comunque per bucare le pagine, come dire, devo uscire dal campo, prendere la racchetta e cominciare a giocare con la racchetta. C'è poco da fare, che il momento, una delle parole chiave di questo mondo contemporaneo è il momento della comunicazione. Quindi è una forma traslata di figure retoriche, diciamo, sostanzialmente. Infatti, se noi vediamo chi riesce a comunicare, sono ritornate in grande gioco tutte le figure retoriche. E le figure retoriche non sono soltanto figure retoriche del linguaggio, o della retorica per convincere in un'aula di tribunale o in un'altra occasione, sono anche figure retoriche che si adoperano nella comunicazione grafica o addirittura architettonica. Allora è chiaro che quello è sicuramente un ingrediente di possibile strada. Comunque, secondo me, sono argomenti che proprio in questo ragionamento venturiano forse potrete affrontare. Per quanto riguarda il Trilite, come dire, Terragni in realtà non gioca mai troppo seriamente con il telaio dal punto di vista strutturale, nel senso che molto spesso non ha nessun ruolo, per esempio nella sua Sant'Elia, quello non ha nessun ruolo, quindi è proprio antitrilitico da un certo punto di vista. Nella stessa casa del fascio, in cui il telaio è così elemento ricorrente, eccetera, ricorderete testi di molti anni fa in cui era estremamente criticata questo sistema strutturale di Terragni, anche tu infatti l'avevi notato, successe. Per lui è molto libero da questo punto di vista, io lo vedo sempre più come un sistema, come dire, proprio di riportare la dialettica tra volume e superficie, tra piani asimmetrici e forme primarie, piuttosto che diciamo un lavoro sul trilite o sulle trasformazioni anche strutturali del gioco del trilite, che è un filone presente nell'architettura contemporanea. Ci sono architetti contemporanei che lavorano sulla, diciamo, su questa stiratura del significato del trilite abbastanza, io ne conosco alcuni per esempio. L'architettura romana antica? Beh no, lì no, direi di no, lì ci sono dei fatti, e innanzitutto perché la Pidea. Ma no, adesso al di là del sistema del Colosseo, però è chiaro che nell'architettura classica la continuità strutturale implica molto spesso che gli elementi siano effettivamente trilitici, anche se c'è il famoso problema, di recente abbiamo seguito una lezione proprio su questo problema della piazza Banda, che interessa tantissimo anche gli storici dell'architettura rinascimentale. Ma direi in Terragni, rimanendo in Terragni, la mia risposta è che sostanzialmente l'aspetto tettonico, l'aspetto della sintassi costruttiva del telaio a lui interessa molto relativamente, o quasi per nulla, in alcuni casi quasi per nulla. Questo è quello che io vedo in Terragni. Se ti fa piacere, a me fa piacere. Poi.
No, se la decisione è stato di una schermo, rischia che io sia decida.
Ah, bene, bene. Ci divertiamo veramente.
Due cose che avevo voluto dire, il rapporto di Terragni con la tradizione e questa idea del, del moderno, dell'originalità del moderno. Per anni a me sembra che questo è sembrato un, come molte cose in Italia, un prodotto di imitazione. Ti chiederei di forse di approfondire, ma senza fare un'analisi lunghissima, ma ti chiederei di approfondire il rapporto tra De Corbusier e Ferrari, e qui c'è l'imitazione. La casa di Teverdo è una bellissima prodotto di imitazione. Non dico imitazione a limite del potevo plagio, la parola plagio, non dico imitazione come faceva la Neri, che addirittura copiava direttamente, ma c'è una specie di distillato, tutti i razionalisti, di prodotti che vengono da fuori. Tu hai parlato del plagio, non hai visto in casa, hai detto la parola magica per me, formalismo. Ma non si sente però. Vedete? Hai parlato di formalismo, che era poi il termine chiave, cioè, e qui c'è anche altro l'altro, cosa trova Eisenman in Ferrani? Di nuovo, che cosa ha trovato in quel libro? Mitico, ma anche abbastanza presente sul terreno di quelli lì, che non è un telaio propriamente, no? Soprattutto non è un mondo, perché il mondo è una natura e quindi presuppone una plasticità che sarà nega a priori, ma questo telaio, fuori dalla disanteria c'è un telaio libero, non attaccato a nulla, che è puro ornamento. Ecco, c'è una originalità importante, oppure è davvero, come molti altri, un prodotto di intenzione. Ecco, lui è stato decida, però ti chiedo questo. Se
volentieri.
Se non c'è una possibilità che... Ecco, poi un'altra cosa a proposito di questo, se posso permettermi, chi assiste a una lezione fatta così, questi casi, è come qualcuno che vedere una televisione con un altro che c'è il telecomando umano. Ti direi, forse a proposito di comunicazione, comunica di più un'immagine ferma, decisa, ferma, e poi le idee che danzano, piuttosto che le immagini che danzano e le idee che danzano dietro l'immagine. Io cercavo a un certo punto di leggere una cosa, di vederne una, e non bisognerebbe forse, per fare una lezione, tenere ferma l'immagine, dargli una buona definizione, eccetera, e poi dire tutto quello che c'è. Questa è una notazione di didattica.
Allora, cominciamo dalla notazione didattica. La notazione didattica, ognuno ha il suo stile. Sono d'accordo sul discorso che io esagero con lo scorrimento, però dall'altro punto di vista... Sì, hai ragione, non è la prima volta che mi è stato notato e devo un attimo tenerlo sotto bada. Però è anche vero che questa modalità per me è molto importante, perché è una modalità in cui il materiale è un materiale disponibile all'audience attraverso appunto internet, quindi c'è un dare a avere. Comunque sono abbastanza d'accordo e sono molto... Sì, appunto, ce l'avrai in mano tu poi, successivamente ce l'avrai in mano tu, infatti. Allora, vediamo un attimo il fatto fondamentale, e cioè l'originalità o non l'originalità di Ferragni, e dobbiamo parlare di qualcosa di molto specifico, perché è chiaro che Le Corbusier è un architetto che ha operato dagli anni 10 o anche prima degli anni 10, fino al 74, ha fatto tutto il contrario di tutto. Quindi innanzitutto dobbiamo storicizzare Le Corbusier, perché se non storicizziamo Le Corbusier, come dire, il gioco è troppo semplice. Diciamo, focalizziamo Le Corbusier sulla Ville Savoie, che è un'opera più o meno contemporanea a Ferragni, finita nel 29, e conosciuta ovviamente da Terragni e adoperata e che possiamo adoperare come rapporto. Allora, io smentisco in maniera, non so se la tesi del professor Bilancioni era che Terragni fosse uno dei tanti epigoni del linguaggio moderno, del lessico contemporaneo, o invece, come io sostengo, è un architetto dotato di grande originalità e che ci può dire delle cose molto importanti e molto originali, in particolare sia a livello sintattico, sia a livello del particolare sentire di un architetto che ha un imprinting comasco. Allora, diciamo molto rapidamente, se noi ci fermiamo con la Villa Savoie di Le Corbusier, la Villa Savoie di Le Corbusier è un'opera che si muove su una intima contraddizione, come tanti lavori di Le Corbusier, si muove su un'idea di una scatola, e questa scatola è sollevata dal suolo, la vedete chiaramente qui, su questo partito di pilastri, le quattro facciate non sono esattamente identiche, come ben sappiamo, ma a prima vista sono identiche, alcune volte questa finestra nastro ha un ambiente interno, in altri casi si apre su una sorta di terrazza interna. Che cosa succede nell'opera? Lo sappiamo tutti benissimo, ha questa spazialità tutta interna, del tutto particolare, per cui si entra dal piano terra, si fa questa rampa che ci porta a vedere metà casa e metà spazio a terrazza e si finisce in questa terrazza in qualche maniera schermata. Quindi, gioco di volumi puri sotto la luce, elemento fondamentale di Le Corbusier, 5 punti dell'architettura che lui quasi didatticamente adopera, ma soprattutto un sistema, diciamo, di volume puro e addirittura uguale sui quattro lati, sostanzialmente uguale ai quattro lati. Quindi, come dire, da un certo punto di vista, il sentire contemporaneo, asimmetrico, funzionalista, astratto, è più all'interno che all'esterno, perché all'esterno è quasi un'opera, da un certo punto di vista, simmetrica. Guardiamo, omogenea, guardiamo che cosa fa Terragni invece per capire la differenza, quella che secondo me è la differenza sostanziale. Possiamo vedere, dunque ce l'avevamo da qualche parte. Qua, scusate un attimo, devo trovare, ecco, le immagini sono queste, ok, allora guardiamo invece un'opera, una villa di Terragni, possiamo vederne qualunque di queste quattro, perché tutte e quattro sono completamente originali rispetto alle Corbusier. Allora, innanzitutto possiamo vedere questa o questa, che dal punto di vista del linguaggio sono uguali. Qui veramente Terragni non adopera affatto l'idea della scatola piena, come Le Corbusier, ma lui svuota completamente la scatola. E perché svuota la scatola? Perché per svuotare la scatola lui si consente all'interno, in tutto il gioco dei piani, una, diciamo, composizione asimmetrica libera neoplastica, completamente non praticata dalle Corbusier in Villa Savoie. Lui mette in atto una dialettica che non è una dialettica le corbusieriana, almeno in questo momento in quell'opera, è una dialettica completamente diversa, è quella tra il macro contenitore e il telaio. Vi voglio far vedere dei disegni, dato che siamo sempre nell'ambito della composizione architettonica. Devo far vedere dei disegni per farvi capire, ecco, la dialettica, che tipo di meccanismo lui mette in atto in questa villa, nella villa sul lago. Prendo anche lui un volume puro, questo volume puro viene sollevato dal suolo e poi viene bucato, vedete, in varie maniere, per cui diventa una scatola bucata. Questa scatola bucata è quella su cui si inserisce il sistema dei pilastri, e per cui la scatola è sospesa e bucata, ma è diversa da quella delle Corbusier, perché questa scatola in qualche maniera è il macro contenitore di una serie di spazi liberi usati quasi in maniera neoplastica che si inseriscono dentro. Infine i corpi liberi che attaccano all'esterno la scatola. A mio avviso si tratta di un linguaggio, di una sintassi completamente diversa, quindi qui bisogna intendersi se si parlano di parole o si parla di sintassi, perché se si parla di parole è ovvio che le parole sono parole comuni e sono parole che Le Corbusier ha creato, i pilastri, i piloti liberi, la finestra al nastro, altri elementi sono tipici del mondo di Le Corbusier, ma sono parole. La sintassi che adopera, che ha adoperata nella rivista qua è una sintassi, a mio avviso, completamente diversa da questa, e io credo che Terragni sia un architetto fortemente originale. Potremmo fare questo discorso anche sulla Villa Bianca o sulle altre, eccetera. Questo è il mio punto di vista, ovviamente. Per quanto riguarda la parola mold, certo la parola mold vuol dire anche modanatura, ma vuol dire anche forma, e questa è la mia accezione. Non mi veniva la parola in italiano per dire una sorta di forma contenitore. Sì, però in inglese ha il doppio significato. Tanto è vero che io intendevo di parlare della ripartizione come mold, proprio non in quanto modanata, evidentemente, ma in quanto, diciamo, struttura contenente varie azioni possibili. Dunque, Eichmann, non so se tu sai che io ho anche scritto un libro su Eichmann, ho fatto in maniera chiuso il triangolo Eichmann-Terragni. La storia del rapporto tra Peter Eichmann e Terragni è evidentemente lunga, e lui stesso la affonda in livelli psicanalitici, come ben sappiamo. L'aspetto più interessante del lavoro di Eichmann su Terragni è quello che io ho cercato di spiegare nel mio libro su Eichmann, e cioè che lui analizza solo due opere. Perché analizza queste due opere? Perché in realtà sono, senza che lui se ne renda conto, perché queste due opere sono in realtà dal punto di vista sintattico l'opposto. Cioè La Casa del Fascio è un'opera che si basa su un concetto sostanzialmente di stratificazione, un primo e un esterno e dei sistemi che a vari livelli di profondità, diciamo, articolano un volume comunque chiuso verso l'interno, mentre La Casa di Giuliano Frigerio è in qualche maniera l'opposto, la disarticolazione per piani che si muove all'esterno. Quello che io ho argomentato nel libro è che attraverso questa contraddizione tra stratificazione ed esplosione nasce una modalità molto interessante di una certa fase di Eichmann, che è l'implosione, e cioè l'esplosione verso l'interno, che lui opera in alcune case, in particolare nell'House 2. Quindi, diciamo, anche in quel caso una lettura, come dire, se vogliamo dire, da progettista, da compositivo e non soltanto da critico di questo. Non mi ricordo se tu mi chiedevi un'altra cosa su Eichmann o più o meno è sufficiente questo, non mi ricordo se c'era un altro aspetto.
La risposta che hai dato su Eichmann, che volevo che mi domandavo se dovrebbe fare un'altra possibile risposta che è questa, cioè proprio a partire da quanto dici sulla sintassi di Terragni rispetto a quella del Corbusier, che poi avevi parlato anche durante la lezione.
Un po'.
Non è che uno dei motivi per cui Eichmann predice Terragni è che Terragni paradossalmente deve essere più astratto di Le Corbusier, con i suoi sistemi sintattici che lavorano sui piani di diversi volumi. E quindi in questo senso diventa un modello di riferimento più interessante per un Eichmann che vuole essere completamente astratto, completamente post-tutto.
Secondo me questa è una spiegazione abbastanza convincente. In realtà, come dire, nella storia quella vera, come dire, Eichmann arriva a Terragni attraverso Colin Rowe. Colin Rowe è il personaggio che vuole come dire, siringare fuori dall'architettura ogni connotazione etica, politica, celebrativa, per riportare all'essenza sintattica sostanzialmente. Quindi, almeno questo è come è stato diciamo compreso. Tanto è vero che Eichmann scrive questa sua tesi dottorale, di cui il relatore non è con il Roe, ma è Leslie Martin, ma comunque influenzata moltissimo da Corrino, che si chiama The Formal Analysis of Architecture, cioè è una delle prime tesi, come dire, compositive pure, non so come dire, in cui lui analizza in particolare Terragni, ma non solo Terragni, attraverso le categorie tipicamente, diciamo, sintattiche del progetto. Quindi, come dire, la prima cosa che loro fanno è ovviamente tagliare completamente fuori tutta la connotazione politica di Terragni, cioè Terragni viene siringato completamente fuori dal, diciamo, da quel momento culturale. Ecco perché, da un qualche punto di vista, con il Roe, giovane Terragni e il greco che scrive il numero di Architectural Design degli anni 70, che poi è stato di cui in questo momento mi sfugge il nome, il critico greco che era anche direttore a Mendrisio, loro fanno, diciamo, delle pubblicazioni all'inizio degli anni 60 che erano ancora troppo premature in Italia, perché in fondo la figura di Terragni era ancora, come dire, pesava ancora, no? Come lo stesso futurismo, no? Che è ritornato verso la fine degli anni 60, era ancora troppo presto. Quindi loro in realtà fanno esattamente questa operazione tua, la fanno anche in Terragni e provano, lo fanno molto in Terragni, e Terragni tutto sommato aveva in ogni caso questa appartenenza al fascismo, era una cosa facile da mettere da parte, mentre Le Corbusier aveva scritto tanti di quei libri, aveva fatto tante di quelle cose su tutte le implicazioni, diciamo anche urbanistiche, eccetera, che forse era meno adatto. E poi c'è un altro aspetto molto importante, tipico della cultura anglosassone, e cioè l'amore per l'eccentrico, per qualcosa che è poco conosciuto in qualche maniera. Quindi loro trovano in Terragni, anche in Cattaneo, questi personaggi interessanti e in fondo poco conosciuti, e quindi su quello lavorano. Almeno questo è quello che io ho capito. Sì, ha fatto delle qualche acrobazia, certo. Sì, non può essere fascista. E certo, come no, Corello. Non lo so, la sintattica della villa non mi pare che lui sia molto attento a questi aspetti. Sì, che lui abbia un enorme background culturale, certo, ma che lui sia il grande campione della sintassi e del testo, e io credo che sia abbastanza noto. Certo che lui è, figurarsi.
Aveva una specie di venerazione, cioè era un tipo, che era fascista quanto loro. Fascista quanto loro, se non addirittura più. Ma aveva un culto.
Ma questo è fuori di luogo, però noi stiamo dicendo perché Terragni è originale rispetto alle Corbusier. Questa era la domanda, Guglielmo. A me mi pare che ognuno la pensa come vuole, ovviamente, ma mi sembra di aver cercato di argomentare perché secondo me Terragni è la chiesa originale, poi insomma ognuno la vede come vuole.
Non basta
solo
la
formale,
questi
sono no, alcuni sì, alcuni no. Questa è la biblioteca personale, quindi quando volevi vedere le cose, insomma, mi veniva facile farlo da qua. No, non sono tutti disponibili.
Questo
su Eichmann, questo ormai è fuori produzione. Forse esiste su internet, ma te lo mando volentieri. Te lo mando con piacere. Questa è l'opera in particolare in cui parlo dell'implosione di Eichmann come tecnica diciamo, diretta tra l'esplosione e la guerra. Insomma, vabbè, non me lo sto mandando molto volentieri.
Saggio, vorrei tornare al formalismo.
Ok. Siete attivi, ragazzi.
Tanto
grazie. E belli attivi. Sì,
è una situazione come questa che fa pensare di non essere l'ultimo dei moitani, perché c'è qualche altro un po' di con questi discorsi di filastro un po' dentro, un po' fuori. Secondo me ci sono altre due contraddizioni dal punto di vista formale. Una è la tripartizione, che secondo me non è una semplice tripartizione, in tutti tra i tanti che hai citato c'è un'ambiguità tra tripartizione e quadrato e nove quadrati. La villa messa in cima lo fa capire, e anche il cuore dei tre edifici di cui si parlava è il cuore centrale e non longitudinale, però dopo tutto questo hai detto c'è una vibrazione trasversale soprattutto nel Santeria che è dovuta a questo sfasamento tra volume e pilastro. Questo è il primo, quindi che rende Ferragni un corso classico, se vogliamo, e lo sposta ancora più indietro rispetto alla rivoluzione. La seconda cosa invece che non ho capito è la questione del train, visto come finestra prospettica, quando dal Rinascimento anche il muro bianco diventa una finestra prospettica densa di profondità. Però questi sono solo due dettagli quasi inutili. Invece quello che ti volevo chiedere, visto che poi tutti qua ne approfittiamo, ed è stato scomodato altro, il digitale. Rispetto a questa grandissima potenzialità della sintassi senza digitale, nel senso che abbiamo visto questo lavoro di Ferragni con le Audi, è stato portato avanti, montato, smontato, anche i quattro modi del Corbusier, quasi all'infinito, no? Mostrando forse anche un piccolo cieco, lo stesso che ha dimostrato il digitale dopo 10 anni. E quindi io tornerei all'ultima cosa, l'attualità, ma non tanto perché buca un buco malevino, ma rispetto a dei neofiti che stanno iniziando un percorso. Un'attualità che mettiamo nelle composizioni, operazioni sulle composizioni.
Allora.
Digitale ovviamente dà anche tanto altro.
Guarda, nel merito, diciamo, ho paura che forse sarebbe il caso che anche qualche ragazzo facesse qualche domanda anche per, diciamo, sintonizzarci, perché chiaramente noi stiamo volando molto, molto alto. Comunque su questa questione del digitale ti volevo soltanto raccontare un'esperienza che comunque è presente in questo link, in questo sito, che è una grossa, lunga esperienza. Nel 2004, nella ricorrenza del centenario della nascita di Ferragni, nel quadro delle celebrazioni di Ferragni, di cui io ero parte del Comitato Nazionale, io ho fatto un corso che si chiamava Ferragni Futuro. Questo corso che si chiama Ferragni Futuro, che è tutto completamente accessibile in rete, aveva questo scopo. Il corso era fatto all'interno del mio corso di informatica e architettura al quinto anno, e abbiamo fatto un lavoro abbastanza, diciamo, cospicuo, che in poche parole consisteva nell'analizzare molto a fondo alcune architetture, ciascun gruppo delle architetture di Ferragni, estrapolarne i principi formativi, e quindi con un'analisi similare a quello che abbiamo visto adesso, e poi spostare questo sentire in un momento contemporaneo in cui le tecniche possibili attraverso la rivoluzione informatica in qualche maniera consentivano di andare ancora avanti rispetto a delle basi sintattiche già impostate da Ferragni. Su questo lavoro potete vederlo tranquillamente con questi link. Vi faccio un esempio pratico per farlo molto semplice. Tutta l'idea era fatta anche per creare una mostra che era contenitore di tutti gli altri progetti, e con un concorso interno al corso vinse questo progetto. Questo progetto, che era il progetto di allestimento della mostra nell'acquario romano, in cui che cosa avviene, per spiegarvi praticamente il meccanismo, con una lettura attenta di questa opera qua, della mostra del 32 di Ferragni, di questa mostra sono stati estrapolati appunto alcuni principi, e poi questi principi sono stati mossi al contemporaneo con alcune idee appartenenti esattamente al mondo, diciamo, della rivoluzione informatica. In questa logica gli elementi che Terragni usa in questo caso diventano degli spider cosiddetti, come dei raccoglitori di informazione, dei raccoglitori degli spider tecnicamente parlando, e questi spider organizzano lo spazio espositivo sia la sala principale sia una serie di nicchie dove gli altri progetti sono esposti. Allora, questo è uno dei molti casi, però tutta l'esperienza di questo corso Terragni Futuro è tutta un'esperienza che intreccia esattamente le due parole chiave che a te interessavano, mi sembra di capire, quello delle nuove tecnologie, come nuove tecnologie non soltanto in maniera di utensili, ma come nuove tecnologie che sfidano, diciamo, il pensiero progettuale e appunto delle applicazioni. Quindi rimando a questa esperienza, è stata un'esperienza abbastanza lunga, abbastanza interessante, si può anche vedere questo film e con il film si ha un'idea abbastanza buona di tutta questa esperienza.
Passivamente o volete, diciamo, che si sono innescate delle riflessioni da parte vostra? Perché vedo una partecipazione certamente, diciamo, differenziata, però c'è una partecipazione. È un utile esercizio quello comunque di confrontarsi anche con l'altro, come diceva, come si leggeva prima, comunque, diciamo, l'identità è una cosa che in qualche modo è meglio di definire sempre in rapporto agli altri. Quindi se avete voglia di ripeto, siete di fronte comunque a un'opportunità, perché non capita, diciamo, questo, di avere questo reportaggio e ovviamente anche, diciamo, l'opportunità di confrontarci. Ci sono quindi a questo punto, loro vi dico, vi invito, vi faccio di nuovo l'invito, vi ricordo questo invito. Avete, diciamo, delle questioni che in qualche modo si muovono nella mente? Ce n'è parecchio, eh? Avete scelto? Prego. Ancora un microfono.
Ma la domanda sarebbe giusta farla a Peter Eisenman. Diciamo, io penso che se noi facciamo un fatto di numero di citazioni dell'opera di Le Corbusier, diciamo letterali, cioè nei testi, a Terragni rispetto a Le Corbusier, sicuramente vince Terragni. La presenza di Le Corbusier però, come dire, e forse in questo è il punto di accordo anche di alcuni discorsi che si erano fatti prima. Le Corbusier è un enorme mantello, vedi, da un certo punto di vista Le Corbusier è uno dei fondatori di un linguaggio completamente in parte diverso, il fondatore dei cinque punti, il fondatore di una nuova idea di città, è stato figura chiave nei congressi di architettura, è una figura, diciamo, che nella storia dell'architettura ha un peso enorme, quindi ha creato una serie di canali in cui tutti gli architetti si sono in qualche maniera riferiti in una maniera o nell'altra, quindi è imprescindibile da qualunque architetto contemporaneo. Io ricordo sempre la frase di un architetto che si chiama Hermann Herzberger, che diceva: io penso alle Corbusier ogni giorno, e mi sembra una cosa bellissima per dire un architetto, per dire è imprescindibile, no? È assolutamente imprescindibile. La domanda giusta sarebbe da da dire ad Eisenman. Sicuramente statisticamente è più ricorrente Terragni, ma la figura di Le Corbusier è imprescindibile per tutti gli architetti contemporanei. E quindi ti raccomando di studiarlo e di guardarlo.
Che?
Inventa qualcosa di nuovo. E per lui stesso definisce per esempio il diritto quanto
parla. Non ho capito, inventa qualcosa di nuovo e poi parla un po' più forte. No, ti sento più forte.
E per lui stesso dice, diciamo, dare lo stesso che vuole finire la sua carriera con la sua vuot allo sciacquero. Quindi Terragni, giocando con un telaio, è una sorta di rivoluzione, fa vedere che in realtà quello che ha fatto la televisione non è finito.
L'osservazione è molto bella. Secondo me Le Corbusier ha dei processi creativi di azzeramento in qualche maniera, o meglio, non è un vero azzeramento se si conosce realmente Le Corbusier, è il fatto che lui a volte fa ritornare in primo piano anche nell'architettura degli elementi che nell'architettura non lo erano. Cioè, ti faccio un esempio: se uno vede la Ville Savoie e vede Rochamp, pensa che sono due architetti completamente opposti e diversi, e quindi la leggerebbe come una personalità che azzera e ricomincia. In realtà, se tu si vede per esempio l'opera scultorea o l'opera pittorica di Le Corbusier, si trovano alcuni motivi di Rochamp nell'opera pittorica, magari di 20 anni prima e di 30 anni prima. Quindi ecco perché voglio dire, magari non è esattamente un azzeramento, è un ricominciamento da un certo punto di vista. Ed è abbastanza bella, secondo me, la cosa che tu hai detto, di una certa continuità nella variazione di Terragni, perché è proprio quello che io volevo far vedere con lo strano disegno al CAD, no? Delle quattro opere, eccetera. Lì c'è un ragionamento che si evolve, che cambia anche, ma come dire, evolve, diciamo, senza un ricominciamento totale, non c'è un ricominciamento totale, c'è una variazione del tema e anche una completa risemantizzazione del tema, però in qualche maniera con degli elementi, no, che si rincorrono l'uno con l'altro. E in questo è molto diverso da Le Corbusier. Devi considerare che comunque Terragni finisce di operare a 35 anni, e Le Corbusier fa Rochamp quando già è un sessantenne, è già sessantenne praticamente. Quindi, tra l'altro, forse lo sai, quest'anno ricorre il cinquantenario della morte di Le Corbusier. Noi facciamo anche in facoltà da noi delle piccole occasioni celebrative. Qualche altro giovane? O no? Non fa niente, volete, no?
E allora ci abbiamo dunque la conclusione, il nome della facoltà, il nome degli altri docenti con cui ho, diciamo, il piacere di condividere il laboratorio di progettazione, che, come ripeto, stiamo organizzando questi incontri al laboratorio unificato. Saluto e ringrazio il professor Antonino Saggio, davvero
grazie.
Un grande onore e piacere, insomma, è stato ospitato in questo contesto. E...
grazie, fate molto piacere. Grazie.
Grazie a tutti.